La seconda parte di Mille Voci, a voi tutte e voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Benvenuti a questo momento che è riservato ad un ospite, un personaggio che è il professor Raffaele Rosso. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Già primario di chirurgia, direttore sanitario dell'ospedale regionale di Lugano e attuale direttore generale della Società Svizzera di Chirurgia. Parleremo di lui e con lui ovviamente, parleremo certo dei temi che sono d'attualità nel campo della medicina, nel campo della sanità, in particolare i costi della salute, ma non soltanto di questo, insomma sono molti gli argomenti sui quali ci soffermeremo con un medico che ha lasciato l'ente ospedaliero cantonale all'inizio del 2018, giusto?
Giusto.
E mi ricordo che avevamo fatto un'intervista al momento del congedo dall'ente ospedaliero cantonale. In questi 8 anni, professor Rosso, cosa le è mancato di più, diciamo, della vita quotidiana in ospedale e in sala operatoria?
Ma diciamo che forse quello che mi è mancato più di tutto sono state le relazioni con gli altri, gli incontri, gli scambi quotidiani con i colleghi, col personale ospedaliero, i pazienti. D'altra parte devo dire che oggi non lavorerei più così volentieri come allora, proprio perché la burocrazia, gli aspetti amministrativi sono diventati talmente pesanti che rendono il lavoro, da quello che sento dai miei colleghi che ancora lavorano, infernale. Quindi direi questo non mi manca. Sicuramente l'aspetto umano della professione, quello ogni tanto ci ripenso, diciamo così.
A quello che era, a quello che è stato, ma gli aspetti burocratici, gli aspetti amministrativi, tutto quello che è così la parte non strettamente medica, è davvero così pesante oggi per chi lavora in una struttura sanitaria?
Diciamo che da un lato tutto quello che è il controllo della qualità necessitano mezzi e di un lavoro amministrativo. Il problema è che questo lavoro viene riversato sui medici, togliendo loro lo spazio e il tempo per occuparsi dei pazienti. E questo diventa pesante, in particolare per i più giovani, che spesso a causa di questi aspetti addirittura lasciano la professione.
Questo è un problema poi sul quale ritorneremo. Allora spiegò che i motivi della sua partenza, diciamo 8-9 anni fa, nel 2018, i motivi della sua partenza erano legati al desiderio di dare l'opportunità a forze giovani, fresche, con spirito di innovazione, giovani che avessero davanti a loro un orizzonte temporale sufficiente per avviare e realizzare l'ambizioso progetto del Master in Medicina Umana dell'Università della Svizzera Italiana. Ricordiamo che il Master in Medicina Umana presso l'Università della Svizzera Italiana, l'USI, si distingue per offrire molta pratica clinica in ospedale o presso medici attivi ed operanti sul territorio. È soddisfatto di quanto si fa ed è stato fatto in questo ambito formativo? Ha portato veramente qualcosa in più, un valore aggiunto l'USI?
Indubbiamente, anche perché il percorso formativo fornito dall'USI nel Master di Medicina è di alto valore. Gli studenti sono molto molto ben seguiti e abbiamo visto anche che i risultati sono estremamente eloquenti, perché il tasso di successo all'esame di Stato è altissimo. Questo è sicuramente l'aspetto positivo. Quello che trovo non è stato ancora realizzato ed è un aspetto che manca è quello dell'ospedale universitario. L'entità sanitaria di alto livello in cui che è sede della medicina più complessa, più d'avanguardia, dove man mano lo studente si può confrontare con quella che sarà poi la sua realtà professionale. E questo oggi non l'abbiamo ancora in Ticino. Come sappiamo, gli studenti vanno nei diversi centri, nei diversi ospedali o cliniche, e penso che questo sia un aspetto che limita un po' il valore del Master in Medicina. Speriamo che ci si arrivi.
Ecco, ma Abbiamo le possibilità, abbiamo le potenzialità in Ticino, dove c'è un'offerta, diciamo in generale, di tantissime cose, anche di avere un ospedale universitario. È fattibile, è ipotizzabile.
Ma io penso che la medicina che offriamo in Ticino è di alta qualità, di alto livello, per cui può avere una, diciamo, una connotazione, una qualifica di medicina universitaria. Però deve essere raggruppata. Le casistiche devono, più complesse devono essere raggruppate e ci deve essere una, diciamo, una coscienza di una responsabilità universitaria a livello di ospedale. E questo non è possibile, a mio avviso, quando la realtà ospedaliera universitaria è così frammentata.
Certo, allora chi volesse partecipare alla trasmissione lo può fare mandandoci dei messaggi scritti o vocali allo 076 321 11 13. Con noi c'è il professor Raffaele Rosso, che è l'attuale direttore generale della Società Svizzera di Chirurgia, quindi un posto importante e significativo in ambito svizzero, soprattutto perché quando si parla di chirurgia, insomma, ci sono delle responsabilità, ci sono delle regole, c'è anche un'etica, insomma, da rispettare. E a proposito di etica, professor Rosso, si parla molto di medicina umana oggi. Mi sembra quasi però una forzatura, un paradosso, qualcosa di inutile. La medicina dovrebbe essere sempre umana e non credo che lo si debba specificare in un corso universitario. Abbiamo parlato prima di medicina umana di facoltà, insomma, il master presso l'USI, l'Università della Svizzera Italiana. Allora, è d'accordo che è quasi un paradosso parlare di medicina umana?
È assolutamente d'accordo, ma penso che sia piuttosto un retaggio del passato. La medicina è, per forza di cose, deve essere una medicina umana. La medicina degli animali è una medicina veterinaria, però per quello che è la medicina che ci interessa è chiaro che deve essere umana. Dove nel termine umano chiaramente si possono integrare tanti diversi aspetti.
Ecco, viene quasi così da dire, oggi forse è meglio specificarlo, visto che magari alcuni medici si dimenticano che c'era la parte umana e si dimenticano magari anche per ragioni di tempo, di stress, di procedure lavorative, professionali.
Assolutamente.
Professor Rosso, lei ha avuto un ruolo molto importante nella costruzione di una chirurgia moderna in Ticino e ha inoltre contribuito in modo determinante al conseguimento dei riconoscimenti di una medicina altamente specializzata, garantendo così ai pazienti e alle pazienti ticinesi la possibilità di continuare a farsi curare nella Svizzera italiana negli ambiti più specialisti della chirurgia. Si diceva una volta il miglior medico è il treno che va verso Zurigo. Non è più così. Io dico per fortuna, poi lei ce lo confermerà, è vero?
Cioè, assolutamente.
Per fortuna siamo anche noi capaci.
Sì, senza alcun dubbio e in certi campi anche siamo molto capaci.
È stato duro, come si dice oggi, usando un verbo di cui spesso si abusa, implementare una chirurgia altamente specializzata?
È stato, sì, non è stato facile, però quando siamo riusciti a farlo avevo la fortuna di avere dei collaboratori estremamente qualificati che si sono impegnati a fondo e che hanno reso il progetto possibile. E poi bisogna dire che all'epoca c'è stato anche un aiuto notevole da parte dell'ente ospedaliero cantonale nel mettere a disposizione risorse e nel prendere decisioni a volte non semplici.
A volte non semplici anche perché spesso la politica deve prendere delle decisioni che non possono o non devono accontentare tutti.
No, e nel caso
è impossibile accontentare
no,
tutti.
E nel caso della medicina altamente specializzata, chiaramente bisognava scegliere un centro che le raggruppasse tutte ed è quello che siamo riusciti a fare. E tra l'altro i mandati sono stati rinnovati e quindi si può essere contenti di quello che si è fatto.
Senta, oggi siamo già oltre, siamo alla chirurgia robotica, a quella, diciamo, a quella sfera che si ispira all'intelligenza artificiale, a quella medicina che si ispira all'intelligenza artificiale. Come vede lei il futuro della figura del classico chirurgo in un'epoca in cui si tende ad affidarsi, ma anche a fidarsi sempre di più della tecnologia e delle macchine? È sempre soltanto l'essere umano a operare oppure ci dovremo abituare ai robot con l'uomo o la donna che assiste più o meno passivo?
Ma vedi, la tecnologia moderna sta trasformando enormemente la medicina, in particolare la chirurgia. Però non ne cambia l'essenza. Questo vuol dire che anche nell'era della chirurgia robotica e dell'intelligenza artificiale, il chirurgo rimane e rimarrà il vero responsabile dell'atto chirurgico. Il robot non opera da solo, il robot deve essere guidato dal chirurgo, gli facilita l'intervento dal punto di vista dell'ergonomia, della precisione, della sicurezza, ma non si sostituisce al chirurgo. Quindi diciamo che il robot è uno strumento, ma l'attore principale rimane il chirurgo. E un aspetto che vorrei sottolineare e che è estremamente importante è che la relazione col paziente, che è fondamentale nella chirurgia, perché in fondo la chirurgia è un'aggressione all'integrità del paziente stesso, con un buon fine chiaramente, però è qualcosa di abbastanza invasivo. E lì è molto molto importante la relazione che il paziente può avere col medico. E chiaramente nessun robot potrà sostituire quel tipo di relazione.
Se lei dovesse aver bisogno di essere operato, di subire un intervento chirurgico, e la sera prima il suo medico, il suo chirurgo, dovesse chiedere all'intelligenza artificiale come deve operare il professor Raffaele Russo, sarebbe tranquillo?
Sulla tecnica può essere un aiuto. Penso che
Può essere un
può
aiuto.
essere un aiuto. Penso però invece che l'intelligenza artificiale sia un vantaggio enorme per quello che riguarda l'analisi di dati. Diciamo nella ricerca scientifica siamo stati abituati a lavorare su dati che erano però, per quanto riguarda la quantità, assolutamente non comparabile con la massa di dati che si possono avere oggi e che quindi possono dare delle indicazioni
Degli
molto più.
spunti, delle informazioni importanti.
Sì, soprattutto dal punto di diagnostico, ma anche terapeutico.
Allora, il robot offre numerosi vantaggi, ma se non sbaglio, e se ho letto bene sul vostro sito della Società Svizzera di Chirurgia, non è molto presente nelle sale operatorie svizzere. Leggevo che è presente soltanto in una minoranza dei circa 280 ospedali svizzeri. Ci conferma?
Sì, anche se attualmente la chirurgia robotica si sta sviluppando moltissimo in Svizzera, però ci sono appunto costi di acquisizione che sono molto elevati, e in più non tutti gli ospedali hanno volumi di attività e casistiche che giustifichino e che permettano, per esempio, di ammortizzare i costi di un robot. Oltre al fatto che è dimostrato dalla letteratura e da tanti dati scientifici che il robot è un vantaggio l'uso del robot costituisce un vantaggio effettivo per certi tipi di patologie, ma non per tutte le patologie.
Professor Rosso, prima si parlava dell'offerta anche nella Svizzera italiana, in Ticino, di strutture sanitarie, di ospedali e di cliniche, però poi l'offerta implica che vi siano anche dei casi per poter migliorare la qualità e
Certo.
ne abbiamo abbastanza di casi, perché d'accordo puntare sulla qualità, poi però se mancano i casi e le casistiche si rischia di fare anche pochi interventi e di non accumulare quell'esperienza che dovrebbe essere necessaria per migliorare.
Sì. Per questo chiaramente, e in particolare appunto per la chirurgia robotica, vale la pena di concentrare i casi per avere una massa critica sufficiente. Purtroppo invece quello che capita è che non avendo quella massa critica si usa il robot per patologie o per interventi cui non necessariamente questo costituisce un vantaggio.
E quando lei ha costruito quella medicina specializzata, soprattutto in ambito chirurgico, anni fa, quando era attivo come primario di chirurgia all'ospedale regionale di Lugano, ed era anche il direttore sanitario, pensava al fatto che avremmo avuto comunque, purtroppo, questo è il lato debole, pochi interventi o un numero minore di interventi rispetto ad altri ospedali svizzeri?
Sì, però per quanto riguarda la medicina altamente specializzata, è una regolamentazione a livello della Confederazione e questo ha come criterio, e questo si basa su un criterio assoluto, che è quello che certi tipi di patologie, penso alla chirurgia del fegato, del pancreas o dell'esofago, debbano essere concentrati in un solo centro. In questo modo chiaramente si concentrano i casi e si ha il numero sufficiente di casi.
E c'è meno dispersione.
E c'è meno dispersione.
Però significa ridurre anche l'offerta.
Certo.
Questo è inevitabile.
Ridurre l'offerta ma aumentare le competenze.
Cambiamo argomento e parliamo della sua vita negli ultimi 8 anni. È stato all'estero in missione, in Africa, se non sbaglio, in 2 paesi, Sud Sudan e Camerun, e poi anche nello Yemen, e ha lavorato per importanti organizzazioni umanitarie come Médecins Sans Frontières. Cosa significa, professor Raffaele Rosso, fare il medico in stati dove le guerre e le carestie dominano la quotidianità fra disperazione, povertà e miseria?
È un passaggio non semplice, però direi estremamente arricchente. Per me l'aspetto fondamentale e che ha anche facilitato il mio lavoro è stato il fatto di potersi riconoscere in una organizzazione, Médecins Sans Frontières, in cui avevo totale fiducia. Sapevo che era diciamo una struttura neutra. Perché dico questo? Perché molto spesso avevo dovuto affrontare situazioni in cui da un punto di vista etico-morale mi trovavo in difficoltà.
In che senso?
Perché Médecins Sans Frontières stabilisce in maniera molto chiara quello che si può curare e quello che non si deve curare. E mi sono trovato in diverse situazioni in cui vi erano pazienti che avrei potuto curare, ma che non potevo perché gli algoritmi di Médecins Sans Frontières non lo concepivano. E allora, quello che dicevo prima è l'aspetto molto importante, cioè dal momento in cui ci si identifica con l'organizzazione si accettano anche queste regole, perché si è coscienti del fatto che queste regole hanno un senso, sono state maturate da persone che hanno una grande esperienza. Però devo dire, in diversi momenti questo era piuttosto difficile.
Sul piano umano penso che sia
molto
tremendo,
difficile.
Insomma,
sì.
Avere davanti un paziente, sapere che si può curarlo, sapere che si può fare qualcosa, e lei sì. Ha parlato di neutralità,
sì.
Di organizzazione neutrale, e comunque fermarsi e dire non posso perché non io non voglio, ma qualcuno non me lo permette.
Sì,
credo
però
che sia qualcosa veramente di devastante interiormente.
Può essere devastante, però dal momento in cui la ragione è le risorse di Médecins Sans Frontières devono essere concentrate sulle misure salvavita. Cioè, quando i mezzi, tutta la logistica che viene offerta deve essere utilizzata per salvare vite e non necessariamente per altri tipi di interventi.
Capito.
Però questo è stato un aspetto molto, diciamo, a volte difficile da accettare, devastante, forse eccessivo, però sicuramente complesso. D'altra parte, Médecins Sans Frontières mi ha permesso di scoprire una, da un lato, la miseria che abbiamo nel nostro mondo, che non ci possiamo immaginare, e dall'altro, pur sempre in questa tremenda miseria, in questa sofferenza continua, c'era la volontà da parte dei pazienti di manifestare la loro gratitudine in gesti molto semplici, ma che rimangono impressi.
Certo, quindi miseria, disperazione, povertà, ripeto, in stati dove le guerre e le carestie dominano la quotidianità. Credo, professor Rosso, che siano esperienze dure, che richiedono nervi saldi, lo abbiamo detto, bisogna decidere anche cosa fare, cosa non si può, non si deve fare. Una polivalenza anche nell'arte medica e anche una buona dose di adattabilità e di apertura, perché fra tanta sofferenza ci si può anche perdere. Allora le chiedo, cosa prevale in quelle situazioni? La vocazione umanitaria, sono qui e quindi mi spendo per loro, Il senso di giustizia, cioè il fatto di dire ma è possibile, è immaginabile che ci sia così tanta ingiustizia nel mondo? Allora, senso della giustizia unito a una professionalità che non può mai mancare, oppure una forte e innata solidarietà e vicinanza verso chi è nato e cresciuto nella parte sbagliata del mondo?
Ci vuole tutto. Ci vuole un po' di tutto, e poi devo dire che c'è talmente tanto da fare che alla fine non si ha troppo il tempo di pensare. E per un chirurgo fare è l'essenza più assoluta della professione, e quindi devo dire che ci sono stati momenti in cui appunto si aveva il tempo di pensare, però la maggior parte del tempo era impiegata a fare, a operare, e a quel punto lì non c'era così tanto tempo per porsi questioni, direi, più di tipo
esistenziali,
filosofiche.
Pensava di più quando lavorava per l'ente?
Lì il tempo...
Diciamo, il tempo c'era per pensare o anche lì...
Purtroppo non c'era neanche lì tanto tempo, però i pensieri che ci occupavano probabilmente avevano...
Erano altri pensieri
e forse anche di un diverso valore.
In un'intervista alla Regione di qualche anno fa disse e spiegò: in Africa ho ritrovato le radici profonde che mi avevano portato a fare il chirurgo, ho ritrovato la passione che avevo da studente, lì sai perché fai il tuo mestiere. L'Africa ti stravolge con la sua capacità di sorridere nella miseria più nera. Ho sicuramente ricevuto dai pazienti molto di più di quello che ho potuto dare. Quindi ritorniamo un po' sul suo rapporto con quelle persone, con quei pazienti. Allora, capisco, credo qualcosa di unico, di straordinario, un'esperienza o delle esperienze di quel tipo. Cosa è rimasto oggi di quelle esperienze? E poi, tornando alla vocazione, alla passione, medici si nasce oppure si può anche diventare?
Ma direi quello che è rimasto è la sensazione di, attraverso quelle missioni, di essere ancora cresciuto da un punto di vista umano, da un punto di vista professionale, anche se all'epoca non ero più neanche tanto giovane, però è stata una scoperta per me molto, molto profonda, e soprattutto pur in una miseria così a volte devastante, si ritrovano ancora valori genuini che fino a quel momento lì forse non avevo realizzato nella loro completa interezza.
È vero che però per un medico, un chirurgo che sia attivo, che sia, diciamo così, professionalmente impegnato in Africa, nello Yemen o in Ticino, in Svizzera, c'è comunque un rapporto con il paziente di, tra virgolette, superiorità, è il paziente che ha bisogno di lei. E quindi noi pazienti siamo in una situazione di dipendenza nei confronti dei medici tutti, ma anche e soprattutto dei chirurghi. Allora le chiedo, è diverso il paziente che ha conosciuto via dalla Svizzera rispetto al paziente svizzero o ticinese?
Sì, sono due mondi completamente diversi. Sono due mondi completamente diversi, però appunto quello che è straordinario è che in questi paesi si percepisce una gratitudine che a volte è solo uno sguardo. Direi che la gratitudine più esplosiva è quella dei bambini che ti sorridono, che sono contenti dopo un intervento, ma anche quella per esempio di donne completamente velate nello Yemen che con solo uno sguardo ti fanno capire che ti sono riconoscenti. Da noi la medicina è diventata per molti una cosa scontata, le cure si pagano, quindi si devono avere, e quindi il rapporto col medico può essere ben diverso.
C'è un senso di riconoscenza maggiore, quindi un riconoscimento maggiore,
sì,
rispetto a chi ti sta curando, a chi ti sta guarendo, cercando di guarire.
Malgrado non abbiano niente e soffrono tanto, però trovano ancora l'energia per manifestare questa loro riconoscenza in maniera estremamente genuina.
Professor Rosso, da casa sua oggi in Ticino, cosa prova? Quali sono le sue reazioni, le sue percezioni quando in TV vede quanto di tragico sta succedendo nel mondo? Penso soprattutto al dramma senza fine, alla catastrofe umanitaria di Gaza, della Palestina e del Sudan, e anche alla guerra in Ucraina. Poi potremmo allargarci, certo, e purtroppo parlare di altre guerre. Ecco, lei che c'è stato in quei paesi?
Sì, purtroppo quello che realizzo è che le immagini che riceviamo sono solo una pallida rappresentazione di quello che capita realmente. Avendo vissuto quelle situazioni, non nella tragicità di Gaza, devo dire, però lo stesso in situazioni difficili, mi rendo conto che quello che vediamo è solo una parte, ed è una parte molto limitata di quello che capita, e direi che l'immaginarsi di quella che è veramente la realtà per me è un'ombra ogni giorno. Mi informo continuamente, ho ancora contatti anche con colleghi di Médecins Sans Frontières e devo dire che non si vive più come si viveva prima. Questa continua tragedia su più versanti, come dicevo prima, costituisce per me un'ombra ogni mattina quando mi alzo.
E dobbiamo sentirci in colpa?
Ha parlato lei prima di nascere dalla parte sbagliata del mondo. È quello che mi sono sempre detto. Alla fine non è colpa nostra se siamo qui. Certo è che possiamo fare tanto e dobbiamo fare.
Professor Rosso, lei è stato attivo per Médecins Sans Frontières. Le chiedo, ma come si fa a resistere in quei paesi? A resistere sul piano professionale, perché non si va in vacanza, si va per lavorare. Alla fine uno è un umano, una persona con i suoi anche difetti, le sue debolezze, le sue difficoltà esistenziali. Eppure si cerca di vivere, esistere, ma anche resistere di fronte a situazioni comunque oggettivamente difficili.
Sì, e poi c'è anche un aspetto fisico. Perché almeno in particolare in Sud Sudan le condizioni erano veramente estremamente dure, però non si è mai soli. Forse quello che va sottolineato, e questo è un grande pregio di Médecins Sans Frontières, si è sempre in un gruppo e c'è sempre gente che è attenta per capire se hai un momento difficile o meno. E tra l'altro siamo formati anche per quello. E questo aiuta moltissimo, non si è mai soli.
Ecco, per il pubblico che ci sta ascoltando su Rete 1, che ci sta anche guardando, siamo anche in televisione sulla 2, quando si parla di Médecins Sans Frontières, sono enormi organizzazioni internazionali queste, umanitarie, prevalgono gli aspetti più procedurali, amministrativi, imprenditoriali, prevale un aspetto umanitario. Come sono organizzate concretamente? È una macchina, credo, incredibile.
È una macchina incredibile.
Sul piano organizzativo.
Sì, ma che è molto, molto ben organizzata, perché le competenze sono separate. Ci sono appunto uffici che si occupano esclusivamente della logistica, altri solo della comunicazione, altri della formazione, divisi anche tra i diversi paesi. Per esempio la logistica in Francia La comunicazione in Olanda, devo dire molto molto ben organizzata, e in più è una ONG che ha compiuto più di 50 anni che continua a essere ben strutturata e che continua a essere assolutamente autonoma, perché il 98% dei fondi che utilizzano provengono da donazioni, non c'è nessuno.
E vanno a buon fine i fondi. Perché il discorso è un po' quello, vanno a coprire le spese amministrative, le spese
anche lì
procedurali.
C'è un'assoluta trasparenza e le somme utilizzate per l'amministrazione sono assolutamente bassissime. E se si pensa che alla fine in situazioni di conflitto come Gaza, gli ultimi presidi di ONG sono stati quelli di Médecins Sans Frontières, si capisce che...
Gli ultimi a resistere.
Gli ultimi a resistere, sì. Hanno dovuto chiudere a un certo momento, sì. Ma hanno riaperto.
Senta, l'ho ospitato diverse volte in passato, il chirurgo di guerra Gino Strada. Lei lo ha conosciuto?
Non l'ho conosciuto, ma ho letto i suoi libri. Grande stima e grande rispetto.
Grande uomo?
Assolutamente.
È incredibile quello che ha fatto e credo, anche quello che ha portato in quel campo, in quell'ambito.
Assolutamente. Forse però con una differenza rispetto a Médecins Sans Frontières, ma ci vuole un po' di tutto. Emergency permette di curare pazienti con strutture autonome, ma che fanno capo solo a Emergency.
Un po' diversa quindi l'organizzazione.
Médecins Sans Frontières cerca di integrare anche il personale locale.
E funziona integrando il personale locale?
Sì, è la maggioranza.
È gente motivata, è gente assolutamente sul pezzo.
Sì, assolutamente sul pezzo, però chiaramente una grossa responsabilità per quelli che vengono da fuori, quindi che vengono chiamati gli expat,
certo,
che hanno il ruolo di formatori, però la recettività è immensa.
Allora, prima di cambiare decisamente argomento, di soffermarci ai noi sui costi della salute, io vi propongo di ascoltare un brano musicale. Ricordo, con noi c'è sempre Raffaele Rosso, professore già primario di chirurgia e direttore sanitario dell'ospedale regionale di Lugano. Dal 2018 ha lasciato l'ente ed è l'attuale direttore generale della Società Svizzera di Chirurgia. Quindi ascoltiamo un brano musicale. Se volete potete mandarci dei messaggi sempre graditi, sempre utili, allo 076 321 11 13. Ritorniamo in diretta qui dai nostri studi di Comano con l'ospite di oggi, che è il professor Raffaele Rosso, già primario di chirurgia e direttore sanitario dell'ospedale regionale di Lugano e attuale direttore generale della Società Svizzera di Chirurgia. Abbiamo parlato di molte cose con il nostro ospite, che ha lasciato l'ente ospedaliero all'inizio del 2018. Allora, abbiamo toccato diversi temi, abbiamo anche raccontato le sue esperienze all'estero in quella che si può chiamare medicina missionaria in Africa e nello Yemen. Ci ha raccontato, difatti sono arrivati molti complimenti per lei da parte del nostro pubblico, che ci sta scrivendo allo 076 321 11 13 per quello che ha fatto in Africa, per come ha saputo rendersi utile verso popolazioni sfavorite, svantaggiate, insomma in stati dove le guerre, le carestie dominano la quotidianità, fra disperazione, sofferenza, tragedie, povertà e miseria. Tornando a temi, diciamo così, un po' più nostri e un po' più, diciamo, legati a quella che è la sanità, la medicina, ne abbiamo già parlato all'inizio della nostra intervista, c'è un ascoltatore, Pat, che scrive: ancora oggi il treno per Zurigo, purtroppo, per fortuna, è ancora l'unica soluzione valida. Si parlava del treno per Zurigo perché in Ticino non c'erano le specialità in grado di accogliere tutte le casistiche. Allora Pat scrive: risaputo che la massa critica, assente per forza di cose in Ticino, è fondamentale per un buon risultato negli interventi, e in Ticino non si parla quasi mai degli errori medici in chirurgia, soprattutto in ortopedia. Personalmente, per un errore grossolano a livello di un gomito, ho dovuto farmi rioperare due volte, non in Ticino ma a Zurigo, e i costi aumentano. Allora la parola al presidente, al direttore generale della Società Svizzera di Chirurgia, sugli errori medici.
Diciamo, gli errori medici capitano. La medicina non è una scienza esatta, e effettivamente può capitare che vi siano errori. Quello che è molto importante è che ci sia da parte del chirurgo il riconoscimento che effettivamente si sia trattato di un errore, e che poi si prendano tutte le misure per correggere la situazione, o rioperando di persona il paziente o indirizzandolo nel posto migliore. Vorrei però sottolineare il fatto che bisogna fare una distinzione molto chiara tra quelli che sono errori medici, che ripeto capitano, e quelle che sono complicanze che fanno parte in fondo dei rischi di un intervento, che devono essere manifestati e spiegati in maniera chiara prima dell'intervento al paziente, con il consenso informato. Però purtroppo capita spesso che quella che è una complicanza venga interpretata dai pazienti come un errore medico. E lì
è diverso.
la situazione è diversa.
È qualcosa di diverso.
Ma ripeto, errori medici effettivamente capitano.
E ve ne arrivano molti come Società Svizzera di Chirurgia? Molte segnalazioni?
Io sono nell'ufficio dell'FMH che valuta appunto i dossier dove eventualmente si sono verificati errori. Diciamo su un 10 dossier all'anno per tutta la Svizzera si arriva a un riconoscimento di errore per 3-4 dossier.
Senta, andiamo sui costi della salute, lo abbiamo detto prima, sull'onda emotiva, sulla scia dell'onda emotiva di 2 mesi fa, dove tutti si indignano come tutti gli anni all'annuncio dell'aumento dei premi per il prossimo anno di cassa malati. Le chiedo perché siamo a questo punto e si arriverà un giorno a frenare degli aumenti di spesa che sono sempre più insostenibili per moltissime persone. Dove andremo a sbattere?
Prima o poi andremo a sbattere. Quello è
non riusciamo più a restare in carreggiata.
No, però diciamo che i motivi sono diversi e sono anche molto complessi. Dunque, intanto abbiamo una medicina in Svizzera di altissima qualità, estremamente performante. Però bisogna anche dire che abbiamo troppa offerta, abbiamo in Svizzera ancora troppi ospedali e se guardiamo il nostro cantone l'offerta in termini di apparecchi di risonanza magnetica, TAC eccetera è sicuramente eccessiva. D'altra parte bisogna dire che manca anche una educazione per i pazienti, per la popolazione. Cioè, quante volte sentiamo che se bisogna aspettare qualche settimana per una risonanza magnetica si parla quasi di scandalo.
Scandalo.
Quante volte per patologie assolutamente insignificanti si ricorre al pronto soccorso. C'è bisogno, da un lato è indiscusso che bisogna fare qualcosa a livello dei costi, d'altra parte però penso che...
Un'autocritica serve.
La coscienza di poter usufruire di una medicina di alto livello deve anche portare a una forma di educazione per cui si ricorre a questa eccellente medicina solo quando è veramente necessario.
Certo, pensiamo al tema dei fisioterapisti, si è discusso molto, si è dibattuto molto, stamattina leggevo su Ticino News, troppi certificati, non serve il medico, il pediatra per ogni raffreddore, i pediatri, appunto l'Associazione Svizzera dei Pediatri, l'Associazione dei Pediatri Svizzera... dei pediatri svizzeri appunto ha lanciato un appello e segnala un aumento della richiesta di certificati medici per bambini attribuendo la responsabilità alla mentalità delle scuole e delle aziende formatrici, quindi vede che siamo sul pezzo, insomma ci sono troppi certificati per troppe visite, probabilmente tantissime inutili.
Ma poi si insiste sempre sul fatto che una possibile causa dei costi del nostro cantone è legato alla popolazione più anziana che in altri cantoni. Questo secondo me è vero fino a un certo punto. Quello che invece non si dice è che in altri cantoni la popolazione è educata in maniera diversa. Nell'Appenzello, nel canton Grigioni o nel Vallese il paziente va molto meno frequentemente in pronto soccorso dal medico.
Che non da noi.
Quindi magari un minimo di autocritica dobbiamo farla anche noi.
In un suo recente contributo molto lucido sul Corriere del Ticino, un articolo dove esponeva appunto i problemi, le difficoltà e soprattutto ha fatto un'analisi direi assolutamente pertinente, lei ha affrontato diversi temi però con un denominatore unico: ci vuole una sanità più moderna, più concentrata e più sostenibile. Quindi entriamo un po' in concreto: meno ospedali e meno prestazioni e meno offerte in generale?
Meno offerte in generale, meno ospedali non direi. Per il Ticino almeno abbiamo diciamo una buona disposizione geografica degli ospedali che fa senso. Il problema è che le competenze, la ripartizione delle competenze specifiche tra i diversi ospedali non è fatta in maniera utile e quello che voglio dire è che si possono usare e si possono assolutamente lasciare questi ospedali, però va regolata molto meglio chi fa cosa per
e dove
per evitare doppioni. E un altro aspetto che secondo me è molto importante è che occorre una visione per la sanità che sia una visione per il Ticino e non per il pubblico, per il privato, per l'ospedale del sopra o del sottoceneri. Una visione della sanità del Ticino che comporta quindi una più rigida regolamentazione dei mandati di prestazione e una collaborazione molto più stretta tra privato e pubblico, che è possibile e che è necessaria.
Necessaria, oltre che possibile, dovrà essere sempre più necessaria. In sintesi, troppi doppioni con eccessivi costi.
Sicuramente la presenza di troppi doppioni favorisce l'aumento dei costi.
Meno politici anche nei posti dirigenziali e più persone indipendenti, autonome, solide, con competenze tecniche e gestionali, ma anche con una sensibilità, insomma, di quello che è il mondo della sanità.
Io penso che il mondo della sanità è talmente complesso e difficile oggi che occorre avere nei gremi decisionali e anche tra i politici che decidono figure che abbiano delle competenze specifiche. La sola appartenenza a uno schieramento politico per essere parte di un consiglio di amministrazione o di una direzione generale, a mio avviso, non è un buon criterio. E il problema in Ticino lo abbiamo.
Lo abbiamo, lo vediamo, insomma, tutti i giorni. Quindi la politica in un certo senso deve restare ai margini, anche perché poi c'è molta litigiosità. Beh, c'è l'aspetto politico, ci sono i politici, c'è l'ordine dei medici, ci sono le case farmaceutiche, ci sono i pazienti. E spesso ci si rimpalla le responsabilità, ovviamente anche gli assicuratori malattia, le casse malati.
Sì, però tornando a quella che è la responsabilità del cantone e dei politici, la Confederazione stabilisce le regole del gioco, ma la partita poi la gioca il cantone e la partita il Canton Ticino potrebbe giocarla molto meglio.
Allora, professor Raffaele Rosso, abbiamo parlato di sanità pubblica e di sanità privata. Le chiedo chi è più virtuoso e soprattutto penso al Ticino, in particolare, beh, lo abbiamo visto anche negli ultimi giorni, all'intraprendenza e alle indubbie capacità imprenditoriali del gruppo Moncucco. In quel caso una sana concorrenza per il pubblico, sana punto di domanda, insomma, oppure una costruttiva sinergia. Come vede, ecco, l'avanzare soprattutto del gruppo Moncucco che si sta allargando parecchio?
Ma direi che, tornando a quello che dicevo prima, secondo me ci vuole una collaborazione, perché ci sono appunto aspetti estremamente qualificanti sia nel pubblico che nel privato e Moncucco fa un eccellente servizio alla popolazione, rende un eccellente servizio alla popolazione, fa un'eccellente medicina, però chiaramente il fatto che non vi sia una collaborazione tra gli uni e gli altri, tra il pubblico e il privato, fa sì che si arriva a una frammentazione delle patologie, delle casistiche che non aiuta. C'è poi un aspetto che non viene abbastanza sottolineato adesso, ma che avrà un impatto estremamente violento nella nostra sanità nei prossimi anni, ed è l'ambulatoriale. Noi siamo molto indietro, sia come paese Svizzera rispetto ai resti paesi come la Francia, come l'Olanda, per esempio. In Ticino poi siamo ancora più indietro e non siamo pronti. C'è un aspetto fondamentale che è quello di riconoscere che l'attività ambulatoriale deve essere logisticamente completamente separata dallo stazionario. Per questo ci vogliono delle strutture adeguate che potremmo ritrovare nei nostri ospedali, ma che devono essere separate dall'attività stazionaria. E un buon esempio di collaborazione pubblico-privato lo dà il Canton Ginevra, dove è stata inaugurata recentemente la più grossa piattaforma per le cure ambulatoriali, che è sostenuta da Islanden e dall'ospedale universitario di Ginevra.
Quindi sanità pubblica e sanità privata devono collaborare di più, devono lavorare di più in sinergia, essere più vicine entrambe. Spesso poi però sentiamo i cantoni politici che dicono ma è la confederazione, noi non possiamo, no? Lei dice il cantone ha delle responsabilità e delle competenze molto chiare, può intervenire ovviamente sul pubblico, in questo caso l'ente ospedaliero cantonale, ma anche sul privato.
Assolutamente, il cantone può decidere di chiudere, di fondere ospedali, di trasformare ospedali acuti in case per anziane, di chiudere un pronto soccorso di notte.
Ha facoltà, ha potere di decidere.
E poi, se si arrivasse a una visione sanità Ticino, diciamo le strutture che abbiamo potrebbero permettere davvero di realizzare un progetto valido e anche per quanto riguarda i costi vantaggioso, però ci vuole quella sinergia, quella volontà di sinergia, di complementarietà che attualmente non si vede un granché.
E ci vuole anche chi prende delle decisioni chiare, magari impopolari, magari non accettate da tutti, ma è inevitabile, però bisogna decidere, spesso le decisioni non accontentano tutti. Professor Rosso, in chiusura, veniamo ai medici, so che è un tema che a lei sta a cuore, ai medici in là con gli anni, chiamiamoli over 65, che desiderano continuare a esercitare la professione, vanno incoraggiati a continuare oppure è meglio che rinuncino per raggiunti i limiti d'età, grazie ai dato lascia spazio ai giovani. Va anche detto che non sempre in certe specialità vi sono già pronti subentranti rincalzi, anzi per molti medici è quasi direi eticamente obbligatorio dover andare avanti, e quindi il suo punto di vista su questo argomento qual è? Lei che non lavora più, non è più attivo diciamo in sala operatoria.
Direi che è un fatto oggi che l'età cronologica non è più l'età funzionale. Il miglioramento della qualità di vita, l'aumento impressionante della speranza di vita, fa sì che un 65enne oggi, che nel pensiero comune a 65 anni è l'età della pensione, oggi però è così, con 65 anni non è più quello che era 20-30 anni fa. Quindi, a mio avviso, è assolutamente legittimo che si
porsi l'interrogativo.
Porsi l'interrogativo, trovare soluzioni che non ci sono ancora oggi, ci sono nel privato ma non ci sono nel pubblico, trovare anche ruoli, perché non necessariamente un senior deve fare esattamente quello che faceva prima o continuare a occupare il posto che aveva prima, e quindi bisogna studiare che tipo di ruoli si può ideare, trovare per questi cosiddetti silver workers. E l'altro aspetto che per noi della Società Svizzera di Chirurgia è estremamente importante: bisogna essere sicuri che un chirurgo che continui ad operare sia effettivamente in grado di farlo.
Capace.
E per questo,
capace, in grado e ancora sul pezzo, insomma.
Assolutamente. E per questo abbiamo sviluppato un assessment, per adesso su base volontaria, proprio per poter
valutare,
ma soprattutto per dare al chirurgo la coscienza e la sensazione sono ancora in grado, e al paziente la certezza che il chirurgo che lo curerà sia anche in grado. Quindi ha un valore
per il paziente,
sia per il paziente che per il chirurgo,
capire se sì.
E soprattutto può aiutare il chirurgo a pensare: magari adesso sono ancora in forma, riesco a fare le operazioni come voglio e come si deve, però sento che forse tra 2 anni sarà bene che
ci ripensi,
e a quel punto lì quella valutazione è uno spunto per iniziare una riflessione. Il problema dei chirurghi in particolare è che da un lato sono incapaci di valutarsi, sebbene lo ritengano.
Di autovalutarsi.
Assolutamente incapaci, è un'illusione. E dall'altro la maggior parte di loro lavora fino all'ultimo, al 100%, e quando deve smettere si trova davanti a un vuoto che spesso è estremamente difficile da gestire.
Certo, un vuoto esistenziale. Professor Rosso, in chiusura di questo nostro incontro, di questa nostra intervista, il suo augurio per il 2026, l'augurio per il mondo. Lei che oggi vede il mondo da diversi osservatori.
Ma credo l'augurio che ci possiamo fare che si arrivi davvero a una pace un po' su tutti i conflitti e sì, credo è l'augurio principale e sarebbe e speriamo che non sia un sogno ma che si arrivi davvero a una pace che
si arrivi insomma sì. E per quanto riguarda la sanità, la salute, i costi della salute,
ma io spero tanto
cosa
che...
spera diciamo media a breve e media scadenza.
Ma spero tanto che qualcosa si muova e che le riflessioni che abbiamo fatto insieme siano uno spunto per fare qualche piccolo passo in avanti. Sapendo che abbiamo un eccellente sistema sanitario, ma che non potremmo a lungo termine tenerlo così com'è e quindi qualche misura si deve prendere.
Per garantire anche la qualità. Professor Raffaele Rosso, già primario di chirurgia, direttore sanitario dell'ospedale regionale di Lugano e attuale direttore generale della Società Svizzera di Chirurgia, grazie mille per essere stato con noi oggi a Mille Voci, per averci così regalato una panoramica su quelli che sono i temi, grandi temi, i grandi argomenti legati al mondo della sanità ticinese e svizzera, ma abbiamo parlato anche di medicina umanitaria in Africa e nello Yemen. Tanti auguri, buon Natale, buon anno, buone feste in generale, ma gli auguri ovviamente di una buona continuazione di vita. Grazie.
Altrettanto e grazie per l'opportunità che mi ha dato.